Buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi, come tutti i venerdì, naturalmente parliamo di spettacolo, ma non solo, anche di libri, cultura in generale, e oggi ve lo anticipiamo anche di teatro. Ricordiamo però innanzitutto cos'è Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con me abbiamo un simpatico ospite, Fabio.
Ciao a tutti.
Del liceo scientifico Righi. Allora, prima di addentrarci nella puntata di oggi, ci andiamo ad ascoltare il primo brano. Sono gli Evanescence con Call Me When You Are Sober.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Don't cry to me.
Bentornati a Radio Dynet. Nel frattempo ci ha raggiunto la nostra Martina.
Ciao.
Studentessa Scienze Politiche alla Sapienza.
No, giusto? Roma 3.
Lo sapevo, qualcosa dovevo sbagliare. Allora, apriamo subito la pagina dei libri ascoltando la nostra scheda.
Settimana accattivante per il nostro consueto appuntamento con le novità editoriali e cinematografiche. Tra le ultime proposte editoriali segnaliamo tre libri di genere diverso ma di uguale valore. L'allenatore errante di Leoncarlo Settimelli, nel quale il noto giornalista ripercorre la storia e le avventure umane e sportive del leggendario allenatore ungherese del Grande Torino Ernesto Egri Erstein. Effetto Walmart di Charles Fishman, nel quale il giornalista economico americano affronta lo spinoso tema del rapporto tra basso costo e qualità del prodotto, offerto con il conseguente sfruttamento della manodopera impiegata per produrlo. E infine Dio patria ricchezza, del giornalista del Corriere della Sera Massimo Gaggi, che racconta con stile e arguzia l'America di oggi, tra innovazione e profitto a tutti i costi, l'importanza sociale della falange religiosa e il sotterraneo potere delle lobby.
Allora, tre libri in effetti abbastanza impegnativi: L'allenatore errante di Don Carlo Settimelli, che ci parla del grande Torino, Massimo Gaggi, giornalista del Corriere della Sera, Dio patria e ricchezza sull'America di oggi e del profitto a tutti i costi, infine Effetto Walmart di Charles Fishman, di cui in effetti andremo ad occuparci lunedì della prossima settimana. È un giornalista economico che affronta il tema del rapporto tra basso costo e qualità del prodotto offerto e conseguente sfruttamento della manodopera, come abbiamo ascoltato nella scheda. A questi io aggiungerei i libri che sono in classifica questa settimana: Roberto Saviano con Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di un dominio della Camorra, Fuori da un evidente destino di Giorgio Faletti, Come Dio comanda, Niccolò Manniti, In est dell'anima mia di Isabella Allende, e infine il premio Nobel per la letteratura di quest'anno, Il mio nome è rosso, Pamuk Orhan. Qualcuno di voi vuole commentare qualche libro che vi piacerebbe leggere o avete già letto tra questi?
E io mi permetto solamente di dire che mi piace molto Giorgio Faletti, credo che, insomma, non avrò tempo, ma guardo con fiducia questo suo nuovo lavoro, perché ho avuto modo di leggerlo in passato.
Sì, anche io, se avrò tempo, invece leggerò il nuovo romanzo di Isabella Allende. Infatti ho già avuto modo di leggere Eva Luna racconta sul consiglio di una mia amica, e devo dire che mi sono piaciuti veramente molto, anzi li consiglio a chi è in ascolto.
Dunque, Isabella Allende, una letteratura molto femminile, secondo te è più un libro da donne?
Ma beh, forse per alcuni aspetti sì, però credo che possa piacere a qualsiasi ragazzo, insomma non ci vuole poi chissà quale sensibilità per riuscire a farsi piacere dei libri appassionanti come i suoi.
Quest'ultimo tra l'altro parla di una donna coraggiosa realmente esistita, Inés Suárez, l'unica donna spagnola ad aver partecipato alla conquista del Cile. Dopo un matrimonio infelice trova nel nuovo mondo il potere, l'amore, la terra. Tu invece volevi aggiungere qualcosa, Fabio?
Semplicemente che guardo con una certa fiducia l'allenatore errante, perché in realtà sì, io da bravo italiano sono un grande calciofilo, però insomma sul calcio è stato detto di tutto, il contrario di tutto, però non so bene, insomma, la storia del grande Torino mi affascina e insomma penso che possa essere abbastanza interessante questo libro.
E quello di Roberto Saviano, un libro che ha fatto molto discutere anche di attualità, perché insomma lo scrittore pare sia stato minacciato proprio per aver raccontato tutti
questi problemi di mafia di Secondigliano, eccetera, di Camorra più precisamente, del clan di Lauro, eccetera, di cui tutti sappiamo, che peraltro proprio in questi giorni stanno facendo molto discutere anche a livello mediatico, perché abbiamo sentito di un certo numero di omicidi che comunque, come ha sottolineato recentemente Bassolino, presidente della Regione Campania, sono tutto sommato su scala annua in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Rimane comunque un fatto allarmante di cui non bisogna mai smettere di parlare, anche quando magari non si vede il sangue.
E Niccolò Manniti, scusate, ma è un mio caro autore, cerco sempre qualcuno che possa...
Ma io sinceramente ho letto molto poco. Sì, mi è piaciuto, però non è uno dei miei autori preferiti, se così possiamo dire, per cui do la precedenza all'Allende in questo momento.
Io non l'ho mai letto, però mi sono informato presso i miei amici e mi hanno detto che forse dei nuovi, diciamo, scrittori italiani è più promettente, quasi, perché tutto sommato non è che sia, insomma, abbastanza giovane, quindi... Sembra, diciamo, destinato a diventare uno dei più grandi scrittori forse italiani di questi anni.
Allora, noi abbiamo intanto in linea, ci ha raggiunto il nostro ospite, che è Paolo Perrone. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora Paolo, puoi dirci brevemente, so che sta iniziando il Torino Film Festival, credo inizi proprio oggi.
Esatto, inizia proprio
a proposito.
Sì, sì, certo, inizia questa sera. L'inaugurazione è affidata al film di Clint Eastwood, Flags of Our Fathers, che esce poi insomma anche in questo weekend nelle sale, e chiaramente c'è molta attesa perché il Torino Film Festival è la seconda manifestazione in Italia dopo la Mostra di Venezia per importanza. Sappiamo anche dell'interesse, dell'attenzione che un regista come Nanni Moretti ha sempre riservato verso questo festival, per cui avremo tante cose da oggi fino al 18 di novembre. Abbiamo, ne parlo un po' da torinese, permettetemelo, 240 film in 9 giorni di rassegna, sono 3 le sale, l'Ambrogio, il Greenwich Village e il Massimo, più di 100 gli ospiti internazionali, insomma un cartellone molto ricco, le retrospettive su Chabrol, ha molti altri eventi, alcuni film che abbiamo visto anche in altri festival, l'anteprima italiana di Maria Antonietta di Sofia Coppola, insomma tante cose, potremmo raccontarvele magari anche la settimana successiva.
Allora, qui intanto i nostri ragazzi hanno già qualche domanda per te Paolo. Fabio?
Volevo chiedere a Paolo se quale sia la sua opinione riguardo al fatto che improvvisamente si è creato un certo affollamento riguardo le rassegne cinematografiche in Italia, perché ovviamente a settembre c'è Venezia, che ormai ha più di 60 anni, e poi a ottobre adesso c'è la nuova festa del cinema di Roma, che tra l'altro ha avuto un discreto successo dal 13 al 21 ottobre, e a novembre c'è quella di Torino, che ha anche una sua rilevanza. Si è parlato di spostare in primavera quella di Roma, volevo chiedere insomma cosa ne pensa lui.
Sì, questo l'avevo un pochettino anche affrontato come argomento le settimane passate. Certamente, come dicevo l'altra volta, c'è effettivamente un affollamento che è un po' stretto, ci stanno tutti un pochettino stretti, ci si guarda un pochettino tutti cercando di capire cosa fa l'altro e soprattutto se quello che fa l'altro danneggia poi il mio orticello privato. Io la vedo un po' più dall'alto, anche da fruitore oltre che da addetto ai lavori, e dico le rassegne, i festival hanno ancora e devono secondo me avere sempre più marcatamente questo aspetto di laboratorio, cioè le anteprime sono funzionali, fanno da richiamo, gli ospiti fanno suonare anche un po' la gran cassa dei media, e tutto questo va benissimo. Certamente la curiosità che scatena il programma di un festival quando propone giovani autori, nuove tendenze, è proprio questa: individuare nuove vie di fuga, nuovi possibili confini del cinema, nuove aperture, insomma spostare un po' più in là questa linea di frontiera, quindi cercare nuova linfa sostanzialmente. Ecco, questo credo che sia un messaggio che è stato recepito sia pure in maniera diversa da rassegne, come tu citavi, diverse tra di loro, perché il Torino Film Festival non è la festa del cinema di Roma, la quale cerca di essere, ma non è ancora la Mostra del Cinema di Venezia. Insomma, ci sono pubblici diversi, l'affluenza nelle sale, qui a Torino in particolare, un festival che si sorregge anche economicamente molto con diciamo lo sbigliettamento, mettiamola così, quindi c'è una presenza anche cittadina molto forte. Beh, tutte queste riflessioni sono positive, perché comunque, ripeto, indagano il cinema contemporaneo, cercano di portare all'attenzione del pubblico, degli addetti ai lavori, nuovi autori, e contemporaneamente offrono un patrimonio, no, di testimonianze, di esperienze, anche degli incontri con gli autori, che è assolutamente significativo. Secondo me il futuro dei festival è ancora e sempre, sia per quelli grandi ma soprattutto per quelli più piccolini, questo laboratorio, cioè questa diciamo la possibilità di veicolare autori, tendenze e sostanzialmente delle mode.
Paolo, noi dobbiamo fermarci per la consueta pausa musicale, puoi aspettarci un paio di minuti in linea?
Vi aspetterò con piacere.
Grazie, allora la canzone che andiamo ad ascoltare è di Zucchero, Bacco per Bacco.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va, il sole va giù. Ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funky, quando il sole no, no. Oh yeah. Ci vuole un po' di pushing, pushing, quando il sole va, il
qui a Radio Zainet e torniamo a parlare con il nostro ospite Paolo Perrone di cinema. Fabio, avevo ancora un'altra domanda.
Sì, al di là del problema dell'affollamento, possiamo dire, chiedo a Paolo, se la nascita di questa nuova rassegna a Roma in un certo senso testimonia un buon momento del cinema italiano?
Credo di sì, sai, credo di sì, perché gli echi, io non ero a Roma, voi eravate, come dire, sul territorio, ma gli echi che mi sono arrivati sono stati positivi, anche e soprattutto da parte del pubblico, perché la festa sostanzialmente era rivolta appunto al pubblico. Quindi, tra l'altro, con un cartellone non così smaccatamente, come dire, rivolto solo al cinema di intrattenimento, anche di grande intrattenimento, c'erano operazioni o film molto particolari, mi sembra Giardini in autunno di Ossoliani, per esempio, quindi autori Otsuka moto, autori d'élite, insomma, di nicchia. Credo che questo tipo di riscontro sia sicuramente positivo, faccia capire che il cinema italiano ha prodotto buoni film negli ultimi anni, o perlomeno alcuni buoni film, perché poi tendenzialmente la risposta del pubblico di casa è legata anche molto al prodotto di casa, siamo sinceri. Quando Muccino fece L'ultimo bacio si parlò di una appunto grossa rinascita del cinema italiano, le speranze erano tante, erano molte. Ci sono stati altri film che in questi anni hanno contribuito a rilanciare un pochettino l'immagine del cinema italiano, soprattutto all'estero, perché questo è anche il grande problema. Quando poi tu, al di là del circuito interno, vai a mettere il naso fuori casa, i numeri dei film italiani ospiti inseriti nei concorsi dei festival di Cannes, di Berlino, per esempio, a parte Venezia con cui giochiamo un po' appunto in casa, quando ti rendi conto che c'è un film solo, ce ne sono due al massimo, vengono inseriti in sezioni parallele, ecco lì ti rendi conto che il nostro grande passato di Visconti, Antonioni, De Sica, insomma Rossellini, è ancora talmente ingombrante che fa un po' ombra agli autori contemporanei, i quali non sono riusciti a come dire, a ereditare un po' da loro questa capacità, insomma, di incidere sul mercato internazionale. C'è un film che esce questa settimana, però volevo ricordarvelo, che è L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, il quale Sorrentino è stato appunto in concorso a maggio al Festival di Cannes. Io ho visto il film allora, so che lui è intervenuto perché il montaggio non era a suo modo definitivo allora, o comunque le reazioni di una parte del pubblico, della critica, pardon, non erano così entusiaste, so che ci ha messo mano. Ecco, secondo me già allora invece a me la proiezione era piaciuta parecchio. L'amico di famiglia è un film che rivela un talento, un regista di cui dobbiamo tenere conto e che secondo me ci darà grosse soddisfazioni in futuro, appunto Paolo Sorrentino.
E oltre a questo volevo sapere quali altri film si sente di consigliare che sono adesso in sala o usciranno a breve, e quali sono i più attesi oltre a Maria Antonietta al Festival di Torino, appunto.
Ma uno è, come dicevo prima, il film di Clint Eastwood, che arriva sul nuovo lavoro dopo gli Oscar per Million Dollar Baby. Flags of Our Fathers è un film che riguarda, inerente alla famosa fotografia che ritraeva i sei soldati americani che piantavano la bandiera a Iwo Jima, questa isola sperduta nel Pacifico, dove ci fu una cruentissima battaglia con 35.000 morti, se non ricordo male, tra americani e giapponesi. Quindi è un po' un film che cerca di recuperare le storie di quei soldati sopravvissuti, andandoli un pochettino a riraccontare. La cosa bella di questo film, che esce oggi in Italia dopo l'anteprima chiaramente negli Stati Uniti nei mesi scorsi, però, è che ci sarà un secondo film che Eastwood ha già girato, sta completando, che affronta lo stesso tema identico, appunto alla battaglia di Iwo Jima, ma raccontata dal punto di vista dei giapponesi. Quindi un doppio film speculare, una sorta di Kill Bill volume 1, volume 2, in realtà qui l'argomento è identico. Credo che questa operazione di Eastwood sia assolutamente importante, anche perché, ripeto, gli ultimi film di Clint Eastwood, voglio ricordare anche Mystic River, un film secondo me straordinario, ci ha consegnato in età matura un autore che ha fatto tesoro di tutte le esperienze precedenti, compresi i suoi esordi con Sergio Leone. E poi arriva sugli schermi anche un altro film, anche qui targato con un marchio direi preziosissimo di un festival, cioè Il vento che accarezza l'erba, The Wind that Shakes the Barley di Ken Loach, film che ha vinto appunto la Palma d'Oro al Festival di Cannes di maggio. La storia è quella di la guerra di indipendenza in Irlanda nei confronti della Gran Bretagna, e il film segue due fratelli che si ritrovano dopo i primi momenti appunto di intenzioni comuni, di lotta comune, si ritroveranno poi su due fronti diversi. Ed è un film molto amaro sulle divisioni che ogni guerra comporta anche all'interno di clan familiari. Insomma, questi sono i punti, secondo me, i film da segnalare per la settimana. Mi piace anche raccontarvi che, insomma, c'è un cartone animato di un regista che particolarmente apprezzato, che è Michel Ocelot, che ha fatto un lungometraggio animato che si chiama Azur et Asmar, ed è una cosa molto carina perché parla di due bambini, uno con gli occhi azzurri, l'altro con gli occhi neri e i capelli neri, insomma un confronto fra culture, specialmente con diciamo la cultura medio orientale, che di questi tempi, in questa epoca, è assolutamente significativo mettere appunto a confronto e farlo con toni distesi e piacevoli.
Grazie Paolo per i tuoi consueti, ormai immancabili, diciamo, consigli per il nostro weekend cinematografico. Grazie per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora ragazzi, pare che comunque il cinema sia molto ben seguito, abbia dall'ultimo rapporto Istat gli italiani continuino a preferire il cinema ad altri svaghi. Immagino che voi siete abbastanza d'accordo dall'interesse che mostrate di solito sull'argomento.
Ah sì, a parte il prezzo del biglietto che non è dei più accessibili per gli studenti, direi che il cinema come svago, beh, un buono svago, a me piace molto, però appunto non posso poi permettermelo ogni settimana, per cui devo rinunciare a questa passione.
Sì, anche io vado al cinema, in realtà non molto frequentemente, ma lo apprezzo molto. Preferisco andare magari allo stadio a vedere la partita.
Ma allora dal cinema allo stadio, alla musica, per ascoltarci il flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale che oggi ci riporta piuttosto indietro. Nel 1965 si celebrava il 40° anniversario della prima registrazione di Louis Armstrong. Via col flashback.
Ebbene sì amici, oggi è il 40° anniversario della prima registrazione del trombettista più grande che il jazz abbia finora conosciuto. Infatti Louis Armstrong iniziò l'eccezionale serie di registrazioni con gli Hot 5 e gli Hot 7. Durante il biennio 25-27 il jazz venne completamente stravolto dalla classe e dal talento di un ragazzo nero che pareva non avere alcuna speranza nell'America d'inizio Novecento. E noi allora lo vogliamo ascoltare, perché questo è il modo migliore per ringraziarlo di tutto quanto ci ha dato. Louis Armstrong con We Have All The Time In The World.
Have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Only love.
Ben ritrovati con Flashback, l'appuntamento con la storia della grande musica. Avete appena ascoltato Louis Armstrong con We Have All the Time in the World, uno dei brani più acclamati nella storia della musica. Il trombettista più famoso al mondo contribuì con il suo talento a capovolgere i dettami di un genere che lo vide tra i suoi maggiori esponenti di sempre. E pensare che da bambino era talmente povero da non potersi permettere alcun tipo di strumento. Dovette attendere l'arresto e la permanenza in un riformatorio per poter conoscere la strada che avrebbe dovuto percorrere.
Purtroppo non possiamo chiedere a Fabio i commenti che avrebbe voluto fare su Louis Armstrong, che tanto ama, ma ci riserveremo di farlo un'altra occasione. Salutiamo Fabio del liceo scientifico Righi.
Ciao,
e Martina di Scienze Politiche,
sì,
studentessa a Roma 3. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo i nostri siti www.radiozainet.it e www.zai.net, dove potete anche inviare le vostre proposte per la campagna Batti tre colpi, siamo in ascolto del Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport. Buon fine settimana!
Radio Zaino.